טוב, צדיקים, ברוך השם, אביאמו לנובה פרשה, אביאמו לנובה סטימנה, אי ברוך השם, ברוך השם, טנטי מיראקולי, טנטי מיראקולי, סטנסו צ'דנדו. אלגאון מבין לפורטה ונקוזה מולטו אינטרסנטה, שלמה המלך, אין קוהלת, פרלה דל קונצ'טו דל טמפו, אוני קוזה על סו טמפו של טמפו די ג'ואירה, צ'און טמפו די פיאנג'רה, צ'און טמפו די אסטודיארה. ילגאון מבין הפורטה של שלמה המלך אין קוהלת כפורטה ונטי אוטו טמפיסטיק. כוונדו טרמינה לדוי אולטימו טמפי סונו את למלחמה, צ'און מומנטו פר גוארה, היא את שלום. שהוא מומנטו דיפש. די של גאון מבילנה, הוא נקוזה אינקרדיבילה. סי שלמה המלך הדיוויזו לטמפיסטיקה, אין עוד אינבנטי אוטוטיפי דטמפיסטיקה. פוסיאמו ספרה אוני טמפו כואנדוי. סי פרדיאמו לקלקולטרישי. פרדיאמו סי מילאני, כאילו נספיאמו כבזרות השם, כשישרנו סי מילאני, ימי משיח קווסטו מונדו פר סי מילאני, למשיח דבי בנירה פר פורצה. דיבדרמו סי מילאני, אבנטי אוטו טמפי. הוא שירה דואצ'נטו קואטור דישי כל קוזה. אלא מולטלי פיקרנו פר ונטי סטה. פר כי ונטי סטה, פה כאילו בוליו ספיר, כאונדו איניציה לאולטימה טמפו, אל טמפו דל פאש, כאילו טימו דל אבנטי אוטו טמפיסטיקו. Si moltiplichiamo questo 27 esce l'anno nostro Tafshin Pei He 5785. Quindi dice il Gaon Mivinna, l'ha scritto già 200 anni fa, questo sarà il momento dove inizierà la pace e sarà il momento dove arriverà il Mashiach. Siamo proprio qui, Tzadikim. Quindi io non so dirti, però siamo, dobbiamo andare veloce, veloce, veloce. Ognuno deve cercare di rafforzare, di fare teshuva ancora, di fare un passo ancora. Tov tzadikim, però vogliamo parlare oggi della parasha, di Bemet, parashat Korach. Korach yafe nidreshe, dirlo mai se c'è una parasha dove si può parlare tanto, è la parasha di Korach, perché... Perché Tzadikim Korach è il primo esempio di un litigio dentro il popolo ebraico. Qui per la prima volta abbiamo un machloket, una discussione tra ebrei, e vediamo molto semplice che la Torah ci pensa su questi machloket. Perché nel fino vediamo come questi vengono ingoiati dalla terra, sia Korach, sia Datan, sia Aviram, sia Ben Pelet, come che dice la parasha, Vayikach Korach ben Itzar, ben Kehat, ben Levi, Datan, Va'aviram, bene Eliyah, ve'on Ben Pelet. Vayakumu lifne Moshe, sì? Dice la parasha che Korach è venuto insieme con Datan, insieme con Aviram, insieme con On Ben Pelet, perché? Per andare contro Moshe Rabbeinu, sì, questo grande gigante leader Moshe Rabbeinu che ci ha fatto uscire da Egitto, ovvio, Hashem l'ha fatto, per lui era messaggero, che ha portato le 10 piaghe, che lui stava all'apertura del mare, che lui è sceso dal monte di Sinai, ha dato la Torah, tramite la sua bocca parlava a Kadosh Baruch Hu le ultime 8 comandamenti, tranne la sua bocca. Come che dice il Midrash, è venuto l'angelo Michael alla sua destra e l'angelo Gabriele a sinistra, l'hanno portato nell'aereo, stava così nell'aereo, e dalla sua bocca usciva la voce di Hashem. Non era Hashem, perché le due furono direttamente di Hashem. Questo Moshe Rabbeinu, e qui Korach, e Datani, Avirami, On Ben Pelet vengano contro Moshe, però non solo loro. ויקומו לפני משה ואנשים בני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה. של התורה, con loro erano 250 Chi erano questi 250 giudici della comunità? Non erano 250 così, ragazzi. No, erano 250 giudici, Dayanim. Noi sappiamo che c'è un rabbino e c'è un Dayan. Un Dayan è uno ancora molto più alto nella sua saggezza. Quindi in totale abbiamo 253, 250 più questi tre che vengono contro Moshe Rabbeinu. Fra parentesi, dove viene questo numero 253? Spiegano le maestre che noi sappiamo che ci sono tre tipi di corte nell'ebraismo. C'è un corte che questo è la grande corte del Sanedrio, che sono 70, sì? Per esempio per nominare un re c'è bisogno 70 giudici, sì? Per uscire alla guerra c'è bisogno di 70 giudici. Dopo abbiamo una corte di 23 giudici. Oggi la pena di morte non viene data, però anticamente si dava la pena di morte. E per dare la pena di morte c'era bisogno di un bedin di 23 giudici. E c'è anche un corte di 3 giudici, questo è quello che abbiamo oggi. Un corte che fa cose monetere, cose di matrimonio, cose di divorzio, ma sia tutto quanto questo. Dio le maestri, ogni tribù ha mandato il suo corte di 23 giudici. Quindi se prendiamo 23 per 11, perché Levi non ha partecipato, se Levi il suo corte non è arrivato, perché Moshe faceva parte, siamo 23 per 11, siamo a 253. Quindi non erano ragazzi così. E Korach viene con tutta la sua gelosia. Viene contro Moshe e dice: Bekola eda kulam kedoshim uftocham Hashem umadua titnaseu al keala monai. Dice qui, dice parlò, e tutta l'assemblea è santo, siamo tutti santi, tutti noi eravamo sul monte di Sinai, tutti noi abbiamo ricevuto i 10 comandamenti. Siamo tutti noi santi, sì, tutti consacrati. Perché voi vi siete innalzati al di sopra dell'assemblea dell'Eterno? Tu vedi perché? Perché dovete essere voi più di tutti? Siamo tutti Kedoshim. Il Bemetra si porta che Korach è arrivato. Noi sappiamo che noi, una delle mitzvot importanti che abbiamo anche visto nella parashot scorso, non poco fa, è la parashat del tzitzit. No? Il tzitzit, di chi dovete sapere, è una mitzvah molto, molto, molto importante. Il tzitzit è come l'antimissile, antiprogettile materiale, però questo è un antiprogettile spirituale. Il tzitzit fa ricordare le 613 mitzvot. Perché la parola tzitzit ha il numerico valorico di 600 più le 8 fili e le 5 node che si mette dentro sono 613. E antiquamente uno delle fili era nel colore blu celeste. C'era un tipo di verme speciale che sta nel mare e quello una volta ogni 70 anni, una volta solo, esce del suo buco, va sopra e là in questo momento si deve cacciare questo tipo di verme, si cucina e con lui si fa questo colore, questo blu speciale. Quindi si vede che questo blu non era un blu così. E poi questo fa parentesi perché oggi come oggi non si fa perché noi non sappiamo qual è questo chilazon. Anche c'è chi sostiene che si può prendere qualsiasi blu. Questo voi vedrete che ci sono anche gente oggi che mettono un filo blu, però è una minoranza. La maggior parte delle rabbini non mettono fino che non sappiamo sicuro qual è questo verbo che porta questo colore blu. E fra parentesi, perché il blu? Perché il blu fa ricordare il mare. E il mare fa ricordare il cielo, e voi dovete sapere che il mare non ha il colore blu, no? È l'acqua, se tu lo metti nella bottiglia ha colore blu, no? È trasparente, però il blu è la riflessione del cielo che si vede dentro il mare. Quindi il mare è blu, che che fa ricordare? È il cielo. E il cielo fa ricordare il trono di Hashem, il trono fa ricordare a Kadosh Baruch Hu. E questo è lo che dice il maestro, ritemo to, vedrete le vostre tzitzit, ricordate le percetti che ha dato il vostro a Kadosh Baruch Hu, ani Hashem Elokechem. No, quello Korach, un po' in un modo pagliaccio, ha preso un vestito di tzitzit che era tutto blu, è arrivato a Mosè, ha detto Mosè, tu hai detto che si deve mettere un filo blu, però adesso che io ho portato un tzitzit che tutto il tessuto è colore blu celeste, c'è ancora bisogno di un filo blu? Che ti fa ricordare di più il cielo, il creatore? Un filo blu o un vestito intero che è celeste? E non solo questo. Tu, Mosè, hai detto che all'entrata della porta si deve mettere la mezuzah. Però se la mia casa è piena di Sifre Torah, piena di libri di Torah, piena tutta la casa solo libro, devo mettere la mezuzah. Cioè, se sono tutti i libri sacri dentro, che senso c'è? Se io c'ho un Sefer Torah che è più santo di un Sefer Torah, metto la mezuzah. Queste erano due domande. Ma poi era una domanda retorica, sì. C'era un messaggio qui. E Moshe ha detto sì. Anche se è vestito in blu, si mette un filo blu. Anche se ce l'hai mille Sefer Torah dentro la tua casa, la mezuzah comunque si fa. O che voleva Korach? Cosa voleva dire? Si, siamo tutti santi, se tutti noi siamo come si frettora, perché c'è bisogno della mezuzah? Perché c'è bisogno di tu che tu ti alza più di tutti? Se siamo tutti celesti, tutti vicino al creatore, perché c'è bisogno del filo? Perché deve essere tu? Perché deve essere tu che ti alzi? I bemezza di chi? Questo Korach non si capisce. La prima domanda, perché ti sei svegliato oggi? Che è successo? Moshe Rabbeinu fu nominato anni fa, non adesso. Quando sono uscito d'Egitto, perché non hai parlato? Perché non hai aperto la bocca? Dopo che abbiamo ricevuto la Torah, perché non hai detto là? Io non sono d'accordo, che fai? Perché deve essere tu? Perché deve essere Aaron? Ma parentesi, il Zohar dice che lui non ci aveva contro Moshe Rabbeinu. Il Zohar dice che ci aveva contro Aaron. Perché? Perché era geloso Aaron, il fratello di Moshe, aveva un vestito bello. I vestiti del Kohen Gadol, si dice che uno che non ha visto il vestito del Kohen Gadol non ha mai nella sua vita visto vestiti belli. Dice il Zohar Kadosh Korach voleva quello vestito anche le 12 pietre, così, con il Tziz, con il nome di Hashem sulla fronte. Sì? Però perché ti sei svegliato adesso? Dice il Ramban, si è svegliato adesso, molto semplice. Perché se lui parlava prima contro Moshe Rabbeinu, che facevano con lui? Lo ammazzavano subito. Perché voi dovete sapere che in qualsiasi discussione sempre uno ha bisogno di una coalizione. Non puoi andare contro un leader da solo. Per andare contro un leader, per fare una rivoluzione, c'hai bisogno di gente insieme con te. Moshe Rabbeinu era l'uomo più amato del popolo. Ha fatto uscire da Egitto, è andato sul monte di Sinai. Quelli hanno fatto il vitello d'oro. Hashem ha voluto ammazzare tutto il popolo. Chi ha salvato il popolo? Moshe Rabbeinu è andato là, ha detto a Kadosh Baruch Hu, sì, tu vuoi ammazzare il popolo, ammazza me, non sono pronto, ta ta ta. Quindi chi parlava contro Moshe? Sapeva ancora, se io parlo contro Moshe, subito mi ingoieranno tutti. Diranno, chi sei tu per parlare contro il nostro leader? Quel contro il nostro salvatore? Però adesso c'era un momento, perché adesso appena nella parasha scorsa c'erano gli esploratori e il popolo fu condannato, tutti gli uomini tra 20 e 60 anni sono condannati di morire dentro il deserto, in un'epoca che durerà 40 anni. Quindi la fama di Moshe è un po' scesa. Moshe non era così amato perché Moshe non ci ha salvato di questo. È vero che Moshe ha salvato perché Hashem ha voluto ammazzare tutti come ha voluto dopo il vitello d'oro, però comunque la fine comunque è la morte, se non oggi, il prossimo anno, in 2 anni, in 3 anni, in 40 anni, tutti devono comunque morire. Ha detto Korach, ah, adesso non lo vogliono più bene, questo è il momento di andare contro di lui. E questo tzadikim, uno delle semi, uno sa, sì, quando lui discute con qualcuno, la sua discussione è una discussione per la verità, una discussione per interesse. Se tu pensi che tu hai ragione in quel stesso momento. Però se tu vieni all'attacco solo quando il tuo nemico è debole, voglio dire che tu non davvero stai discutendo una discussione per la verità. Stai discutendo perché tu vuoi schiacciare il tuo amico, vuoi schiacciare quello che tu stai litigando contro di lui, e questo era Korach. Korach era un opportunista numero uno, ha capito subito che quello è il momento. I Bemet Maestri dicono che Korach ha un grande merito, e ci parleremo ancora di questo merito. E il merito è che lui ci ha insegnato a noi come non litigare. Comunque, dicono i maestri, Korach è andato contro Moshe Rabbeinu. Rashi dice una cosa interessante. Che ha immaginato Korach quando è andato contro Moshe? Se come ha pensato lui vincere il grande maestro nostro, il rabbino, il primo rabbino, il rabbino più grande di tutto? Dice Rashi, Korach ha visto in Ruach HaKodesh che da lui deve uscire un profeta che sarà più grande di Moshe. Chi è questo profeta? Shmuel. Dice Davide Melech, Moshe ve'Aaron be'Kohanav, u'Shmuel be'Korei Shemo. Se tu metti sulla bilancia Moshe Rabbeinu e il suo fratello Aaron, e tu metti Shmuel sull'altra parte della bilancia, Shmuel è comunque un grande, uguale la grandezza di Shmuel. Ha detto: Korach, sì, quello deve uscire da me, perché esce da me? Perché io sono il gigante. Ma se il mio bisbisnipote sarà più grande di Moshe, ovvio io che sono il nonno del suo nonno, sono più grande di Moshe. È andato contro Moshe. E qui dice Minchat Eliezer, ai ai ai, questo succede quando uno usa Ruach HaKodesh. E veramente la domanda, perché Korach ha ricevuto un merito di avere uno come Shmuel? Maestri dicono che il Ruach HaKodesh è una cosa molto pericolosa, o che il Ruach HaKodesh non la puoi usare. Ce l'hai? Shem ti manda messaggi. Ci sono cose che tu vedi. Anche nella nostra generazione c'erano rabbini per Ruach HaKodesh. Si racconta sul Steipler una storia famosa, che un giorno un ebreo ha voluto una richiesta speciale, l'ha scritto su una cartellina al Rav: io voglio così, 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 così. Una richiesta grande, non in un modo così rispettoso. Però lui non è andato da solo, ha mandato a un altro rabbino di portare al Rav, perché lui si vergognava a dare al rabbino. Quando l'altro Rav l'ha portato il cartello, ha detto: quello manco fa Shabbat, tu mi porta la sua richiesta. Sì, come sapeva il Rav che non fa Shabbat? Ha visto solo il cartello. Si racconta che una volta uno è andato al Rav Mordechai Eliyahu, ha portato un foglio con una domanda, il Rav lo risponde. Dopo che il Rav lo risponde, lo ridà il foglio. Quello arriva a casa, guarda la foglio che ce l'ha in tasca e dice: oi, io ho sbagliato. C'erano due fogli, uno dove lui ha scritto la domanda e un altro foglio che era senza niente. Lui ha preso al rabbino la foglio senza niente. Il rabbino ha ricevuto la foglia senza niente e l'ha risposto. Il giorno dopo, vedete quanto le rabbini sono umili. È andato al rabbino: ti posso chiedere una domanda? Sì, qual è la domanda? Io ieri ti ho portato una foglio senza scrittura e mi hai risposto esattamente la mia domanda. Come sapevi? E ti dico perché. Tu hai preso due fogli, hai scritto sulla foglia sopra e quando hai scritto con forza, quindi un po' è uscito sull'altra foglia, si vedeva un po' la scrittura e così ho capito. Ovvio che non era la verità, il rabbino l'ha visto con Ruach HaKodesh. Però dove si vede che Ruach HaKodesh non si può usare per male? Per esempio, Chizkia, che era uno dei più grandi re, fra parentesi, ci abbiamo tanti a imparare di Chizkia. Si racconta che Chizkia un giorno La guerra di Sanherib, Sanherib è arrivato, dice la Gemara, con 180.000 generali. Quindi immaginate se lui è arrivato con 180.000 generali contro Gerusalemme, quanti soldati c'erano? Non lo so, qualche milione sicuro. È arrivato a combattere contro Gerusalemme. E quando Sanherib è arrivato a Gerusalemme, lui pensava a Gerusalemme, sarà un posto gigante. Ha visto quanto è piccolo, ha detto a tutti i ragazzi: andiamo a dormire, quella è una città. Andiamo, ognuno ci sputiamo, basta sputare, ognuno di noi sputa sulla città, la città soffoca sotto l'acqua e abbiamo vinto. Andiamo a dormire perché adesso siamo stanchi. E nella notte Hashem ha mandato l'angelo Gabriele, che ha fatto entrare fuoco dentro tutti le corpi. Il fuoco è entrato del naso addentro e ha bruciato le corpi di addentro. Quindi le corpi sono rimasto intatti da fuori, però bruciato da dentro. Così tutti. E quando Chizkia si è svegliato alla mattina, lui non ha cantato, non ha lodato, non ha ringraziato il creatore. Dicono le maestre: se Chizkia aveva ringraziato Hashem, se Chizkia aveva cantato Hashem subito, il Mashiach sarebbe venuto. Vediamo di qui, fra parentesi, questo apro, che dobbiamo anche noi fare questo. Quanto dobbiamo ringraziare e cantare a Hashem per i miracoli che sono successi negli ultimi 12 giorni. Quanto missili sono mandati, e questi missili abbiamo visto, uno, due, tre, quattro, qualche missile hanno fatto un danno, quel danno hanno fatto questi missili. Immaginate, mai sia tutti questi missili avevano caduto, mai sia. È caduto uno sull'ospedale a Soroka. Soroka a Beersheba, un ospedale molto importante. È caduto sulla parte principale della chirurgia. Ed adesso, per miracolo, il giorno prima hanno deciso nell'ospedale che devono chiudere il riparto della chirurgia perché forse non è così sicuro. Se non avevano fatto questo, sapete quanto morti c'erano? Lo mai sia. Tzadikim non si può immaginare. Vicino a Bnei Brak, sentite questo: è caduto un missile, e il missile è caduto addentro, in ogni palazzo in Israele, sotto c'è il Mamad. Sì, il Mamad è la stanza quella armata che è contro missile, diciamo. Contro le missili di Iran non è che aiuto tanto. È caduto un missile e adesso in questo palazzo, per caso, quando hanno sentito l'allarme, tutti volevano andare sotto nel Mamad, però quello che aveva le chiavi non era là. Quindi sono andato alle palazzo fiancati e il missile è entrato dentro questo palazzo, dentro il Mamad, dentro questa stanza armata. Sì? Vuol dire che sì, la stanza era aperta, ma sia quanto molti erano. Miracoli, miracoli. Dobbiamo ringraziare. Dobbiamo essere sicuri che non perderemo il Mashiach come ha fatto Chizkia per il fatto che non abbiamo ringraziato. Ognuno di noi deve dire Mismor le Todah, ringraziare Hashem, che Baruch Hashem, questo nemico, questo Amalekita, abbiamo parlato su di questo, è caduto. Comunque, perché dico questo? Il stesso Chizkia, anche lui aveva Ruach HaKodesh. E lui ha visto che se lui farà figli, le sue figli saranno cattivi. E un giorno viene il profeta Isaia e lo dice: tu morirai, Hashem mi ha mandato dire a te che tu morirai. E dice: perché? Perché devo morire? Sì, perché tu non hai portato figli. Sì, però ovvio non ho portato figli. Io so che i miei figli saranno cattivi. Dice il profeta: però scusa, tu sei Dio. C'è l'obbligo di fare figli, uno dei 613 mitzvot, e prolificare. Che vuol dire che i miei figli saranno cattivi? Questo è un altro esempio di uno che ha usato il suo Ruach HaKodesh in un modo che non è giusto. Tzadikim, avere Ruach HaKodesh non è facile. Uno pensa a un merito. Sì, è un merito, però una prova grande. Perché tu comunque con tutto che vedi devi comunque fare la volontà di Hashem. Anche se tu vedi che si farà così e così, succederà così, così, la volontà di Hashem è che fai così, la storia è terminata. Anche se esce cattivo di questo. Quindi Korach, lui ha visto il Ruach HaKodesh, che lui avrà uno che si chiama Shmuel. Ha detto: sì, lui è uscito da me, io sono più grande da Moshe Rabbeinu. E mai se non hai capito, Shmuel è uscito da te non perché era un tzaddik, Al contrario, Shmuel è uscito da te perché tu eri cattivo. La Gemara dice che le discendenti di Haman, chi è più Rasha di Haman, quella malechita nella storia di Purim contro Mordecai, le discendenti di Haman erano rabbini a Bnei Brak. Le discendenti di Sanherib, quelle Sanherib che abbiamo raccontato adesso, che è arrivato con tutta l'esercito contro Gerusalemme, erano rabbini. E vediamo tanti gente cattivi che le loro figli dei loro figli erano gente buoni, sono convertiti nel fine, sono diventati tzaddikim. Come può essere? Come mai questi gente cattivi è successo così? Sentite questo, è incredibile. Ne maestri Haman, con tutta la sua cattiveria, ha tanto meriti. Sapete perché lui ha tanto meriti? Perché quando lui ha decretato di uccidere tutti gli ebrei in un giorno, e nel regno persiano tutti gli ebrei si sono uniti e hanno digiunati, e hanno pregati, e hanno fatto teshuva, e si sono avvicinati al Creatore. Dire, maestri, le meriti di questa avvicinanza, chi ce l'ho? Un po' ce l'ho Aman. È vero che Aman ha voluto per male, però di fatto e nel fino la reazione della sua azione hanno portato questo. Lui di sicuro deve pagare perché era un cattivo e deve essere morire. Però un figlio del suo figlio del suo figlio sarà buono perché avrà questi meriti. Dire, maestro, stesso cosa Korach. Korach non ha capito bene. Ha visto una cosa, non vuol dire stupido. Chi sono io per dire su Korach che era stupido? Però sì, ha visto le cose in un modo sbagliato. Lui ha pensato che Shmuel è uscito da lui perché lui era un tzaddik. Però non è. Shmuel è uscito da lui perché anche lui ha un merito. Sapete qual è il merito di Korach? Il merito di Korach è che lui ci ha insegnato quello che non si deve fare, contro chi non si deve litigare. E quando la terra è aperta e lui fu ingoiato dentro questa terra, quanto il nome di Hashem fu santificato. Quindi Shmuel è uscito da lui per questo, non perché era un grande. E là dire, maestri, Korach ha sbagliato. Però tzaddikim, il Midrash dice una cosa interessante. La colpa vera della storia non è Korach. La colpa vera di questa storia è Datan e Aviram. Dove lo sappiamo? David HaMelech, è nel Psalmo 106, versetto Tetvav, scusa, versetto Tetzain, sì? Versetto 16, sì, 16. Dimostreranno invidio verso Mosè sul campo e verso Aaron. E la terra si spalancò e inghiottì Datan e seppellì la compagna di Avira. Quindi molto interessante. Parliamo qui della discussione famosa. Il David HaMelech dice che la terra si è aperta e ha ingoiato Datan e ha ingoiato Avira. Il nome Korach qui non c'è scritto. La domanda è perché? Perché quando David HaMelech parla di questa parasha, la parasha famosa di Korach, parla di Datan e Aviram e non parla di Korach. Dicono le maestre, la radice di tutta questa cattiveria non era Korach. Korach sì, aveva invidia. Korach sì, era un vittimo di questi due cattivi. Dicono i maestri, tutte le cattiverie che c'erano, dice il Midrash, nel deserto sono loro. Il Midrash racconta che quando è sceso la manna, Kadosh Baruch Hu ha detto che venerdì non si può raccogliere la manna. Doppia porzione. Scusa, si deve raccogliere doppia porzione. Di sabato non si può andare a raccogliere la manna. C'è scritto che qualche ebrei sono uscito da sabato a raccogliere. Dice il Midrash, chi erano questi ebrei che hanno raccolto? Datan e Aviram. E Midrash racconta anche che quando si riceveva la manna, tu non poteva per il prossimo giorno, ogni giorno scende la sua manna. Loro hanno preso domenica, o lunedì o martedì, la loro porzione l'ha messa a parte per mangiare anche il dopo giorno. E che succede? La manna è diventata verde. Dice Midrash, chi ha fatto questo? Datan va'Aviram. Quando gli egiziani sono arrivati e hanno bloccato il popolo ebraico prima che il mare sia aperto. E il popolo ebraico aveva paura perché da un lato c'era il mare, loro non sanno nuotare, e dall'altro lato ci sono gli egiziani. C'erano un gruppo che hanno detto basta, ritorniamo a Egitto. Dice il Midrash, chi era questo gruppo? Datan ve'Aviram. Dì le maestri, Rescia'im betrilatan ve'Rescia'im besofaran. Questi due erano i cattivi dell'inizio fino al fine. Sono parenti dei due ebrei che hanno litigato con Moshe Rabbeinu e Moshe Rabbeinu è scappato, anche quello Datan ve'Aviram. Quindi Dio ha messo che Datan e Aviram loro erano la cattiveria vera. E perché dico questo? Perché Korach, lui può andare contro Mosè perché lui è un levita, fa parte della famiglia Levi, sì? Ma quelli Datan e Aviram, di che fate parte? Di che tribù siete? Che volete? Ma questo Dio ha messo che Datan e Aviram, se il Rash però non solo Datan e Aviram, anche la moglie di Korach. La moglie di Korach, Rabbi Shalom Shabazi, scrive nel suo libro Chemdat Hayamim, c'è scritto Vaikach Korach, e Korach, il figlio di Yitzhar, ha preso. Chi ha preso? Dice Rabbi Shalom Shabazi, ha preso una moglie a cattivo. Chi ha portato Korach essere chi essere la sua moglie, che era una moglie a cattivo? Dice Shlomo HaMelech, Isha banta beta, c'è una moglie che costruisce la casa, che salve la casa. E questa è la moglie di On Ben Pelet. Però c'è una moglie che distrugge. Chi è questa moglie che distrugge? La moglie di Korach. Ha detto la moglie di Korach, Moshe Rabbeinu scherza su di te. Chi sei tu? Sei nullo, sei un zero. Perché? Ha detto la moglie di Korach, quando hanno santificato le Levim, uno del processo di essere unto e santificato era che tutti i Levim avevano bisogno di tagliare le loro capelli, essere pelati, sì, la barba, tutto. Si sì, immagina tutti con barba e capelli, loro senza niente. Sì. Ha detto la moglie, ah, Moshe Rabbeinu ti sta prendendo in giro. Ha detto Korach, sì, la moglie mia, anche il suo fratello Aaron ha fatto la stessa cosa, sì, ovvio, lui ha fatto fare al suo fratello. Perché se facessi solo a te, non al suo fratello, tu capitava. Quindi lui ha detto farà tutto, poi la verità lui ti odia. Questa era. Non solo questi, tutti le zizzine blu abbiamo detto che lui è arrivato con il colore celeste. Chi l'ha fatto? L'ha fatto lei. Ha detto io ti porto le zizzine blu, ti faccio. Non ha fatto uno, ha fatto 253 zizziot. Dice il Midrash, sentite questo? La moglie di Korach e la sorella di Datan de Aviram. Bellissimo Midrash, questa settimana abbiamo trovato. Dice la maestra, nella Torah c'è sempre equilibrio tra il cattiverio e la bontà. C'è il trio sacrato e c'è il trio cattivo. Chi è il trio sacrato? Moshe, Aaron e Miriam, le tre tzaddikin della generazione del deserto. Nella vita ci deve essere sempre una bilancia. Se ci sono due fratelli maschi e una sorella femmina che sono buono, ci deve essere anche la bilancia di loro. Chi è la bilancia di Moshe e Aaron e Miriam? Datan va Aviram e la sorella che è la moglie di Korach. Incredibile. Di cui vediamo tante volte che dietro di tutti ci sono le mogli. Sì, settimana scorsa qualcuno mi ha detto. Lui stava scherzando, però secondo me c'era realtà in questo scherzo. Dice, Rabbino, tu sempre mi fai lezione, mi dice fare così, fare così, fare così. Ma tu non capisci che non devi parlare con me, devi parlare con la mia moglie. Cioè, che serve che tu mi dici devo fare Shabbat, devo mangiare kasher? Io voglio fare tutto, però. È la moglie che guida dentro casa, sì. E questo l'ha detto scherzando, però c'era verità dietro questo scherzo, sì. Korach non è Korach, vai Kach Korach, dice Korach era la sua moglie dietro, lei l'ha distrutto tutto. In Bemet c'è una storia molto interessante, i maestri dicono che tutti e tre furono reincarnati in Mucca, sia Datan ve'Aviram, sia la moglie di Korach. Quale Mucca? C'è la storia su Eliyahu Navi, che un giorno Eliyahu Navi aveva una discussione con le 850 sacerdoti di idolatria, Nevi'a Baal si chiama, episodio famoso. E loro hanno detto, va bene, ha detto Eliyahu HaNavi, vediamo chi è santo, facciamo tutti e due un sacrificio, prendiamo due mucche, mucche uguali, fratelli, stessa colore, stessa tutto, su tutto, io sacrifico il mio muco, e vediamo se Hashem prenderà il mio sacrificio. Tu, voi, che siete sacerdoti dell'idolatria, loro hanno fatto fare tutta l'idolatria. Parate la vostra mucca e vediamo da dove scende il fuoco del cielo e vediamo. Loro, come sempre, come idolatri, erano truffatori. Hanno sciacquato la mucca e hanno mandato qualcuno nascosto dietro l'altare. Hanno detto: quando noi ci urliamo, tu devi bruciare l'animale. Così penseranno che il fuoco, mettiamo benzina là, tu farai così, sembrerebbe che il fuoco è arrivato del cielo. Però stupidi. Kadosh Baruch ha mandato un serpente. Quelli sono là, andato a urlare e urlare. Il serpente ha ucciso questo uomo che stava là dietro. E il fuoco non è sceso. E hanno urlato, urlato per ore. Eliyahu Navi è arrivato per mettere loro in scorta. Forse il vostro Dio non vi sente. Dovete urlare più. Hanno iniziato a urlare ancora più. Fino a che è venuto Eliyahu Navi, ha detto tre parole. Aneni Hashem Aneni. Dio ascolta, ascolta. Sì, ascolta Dio, ascolta. E subito è sceso fuoco. Dice Ramami Pano, questi due mucche, uno era Datan e l'altro era Aviram. Due mucche, interessante, cioè, bisogna approfondire perché sono i mucche. Però c'è anche una moglie che ha salvato. Chi è la moglie che ha salvato? On Ben Pelet. Perché all'inizio della storia c'è Korach, c'è Datan, c'è Aviram e c'è On Ben Pelet. E On Ben Pelet faceva parte della litigio, della coalizione contro Moshe Rabbeinu, anti-Moshe Rabbeinu. Anche in Israele oggi c'è una coalizione anti-bibisti, si chiamano. Non importa che succede, sono contro Bib. Quelli erano contro Moshe Rabbeinu, anti-Moshe Rabbeinu. Chi faceva parte di questa coalizione? On Ben Pelet. On Ben Pelet. Quando alla mattina sono arrivato per prendere lui per andare a discutere contro Mosè, la moglie è andata a dire a suo marito: marito, a te che ti frega chi comanda? Si comanda Mosè, non sarai primo. Si comanda Korach, non sarai primo. Se non importa chi governa, non sarai tu mai il presidente. Sarai il terzo, il decimo, il ventesimo. Ha fatto bere vino. Lui si è ubriacato. Si è messa a dormire, lei si è messa fuori della sua tenda, ha tolto il Kisui Rosh, sì, perché le donne, potete immaginare, che al deserto erano ragazze di cotta, andavano tutto con i capelli coperti, sì, ha tolto il coperto, ha fatto vedere le sue capelli. Sono arrivati le rabbini, perché abbiamo detto sono giudici, per prendere On Ben Pelet, vedono così la donna con la capelli e sono andato via. Apparenzi, il Midrash chiede perché lei ha usato le capelli per mandare questi rabbini via. Poteva fare un altro modo, dice, perché la Torah racconta che c'era una signora che si chiama Kimrit. Kimrit aveva sette figli e tutti i suoi figli erano Kohanim Gdolim, capo sacerdoti. Ti immaginare che donna meritevole, che tutti i suoi figli erano capo sacerdoti. Chiede alla Gemara perché questa donna ha avuto questo merito? Prima si è avuto questo merito perché mai, mai nella sua vita le pareti della casa hanno visto le sue capelli. Anche che noi sappiamo che alacricamente la donna quando sta da sola, ovvio che può fare vedere le capelli. Solo quando sta fuori o nella presenza di altri deve coprire le sue capelli, però si sta da solo, può, sì. Quando sta da solo con suo marito, anche può fare vedere le sue capelli. Lei però mai, non solo non ha fatto vedere a nessun altro, ma anche le pareti, le muri, dentro casa hanno visto. E per questo dice, lei ha fatto vedere il cappello. Ha detto, ah, voi pensate che mio marito può essere santo, vedete le mie capelli, io tutto il giorno faccio vedere i miei capelli a tutto il mondo. Ne lasciate lui qui, un santo lui non sarà. Behemet, voi dovete sapere che Korach, come è morto Korach? Korach è morto in un modo miracoloso, la terra si è aperta la sua bocca e Korach fu ingoiato. Però non solo Korach fu ingoiato, anche tutti i suoi amici e i suoi bisogni e i suoi averi sono ingoiati. Era una cosa miracolosa. Immaginate che Korach ha mandato un vestito alla lavanderia. Quindi la terra è andata alla lavanderia per aprire e ingoiare questo vestito. Immaginate che uno ha mandato la sua tavola al falegname per riparare. La terra andavano a ingoiare il tavolo. Quindi in tutto l'incampamento iniziarono a essere buchi dentro la terra. Dove? Dove sono tutti i bisogni da avere, le case, tutte le macchine, tutto così ingoiate, così simultaneamente, perché non è che loro vivevano uno al lato dell'altro. Abbiamo detto che ogni tribù hanno mandato 23 giudici, quindi in tutto l'accampamento hanno iniziato a essere buchi. Midrash dice che uno di questi buchi si è avvicinato alla casa di On Ben Pelet, perché anche lui faceva parte del patto. E la moglie si è messa là. Ha fatto il buco e ha detto: tu non prenderai il mio marito. Lui adesso mi ha giurato che non andrà e lui è rimasto qui. Baruch Hashem, la moglie è tosta. Bene, ci racconta che dopo che succede questo, On Ben Pelet aveva paura a uscire da casa. E detto: va bene, adesso come faccio a vedere la mia faccia contro Moshe Rabbeinu? Dopo che io ho dichiarato fedeltà a loro, sono andato contro Moshe. Si è vergognato. E che la moglie non vergognare, vado io con te, andiamo a chiedere scusa a Moshe Rabbeinu. No, moglie mia, io mi vergogno. Come posso fare a vedere la mia faccia a Moshe Rabbeinu? La moglie è andata da solo, senza il suo marito. È andata a Moshe Rabbeinu, è iniziato a piangere. Ha detto: Moshe, ti chiedo per favore, il mio marito, lui non ha capito bene, lui, poveraccio, Korach l'ha fatto fare lo che lui ha fatto. Lui si è repentito, lui ti voglio bene. Va bene, io ti perdono, però che ti posso aiutare? Sì, però lui, poveraccio, non esce più da casa. Ha vergogna a farla vedere la sua faccia. Vedete la grandezza, Moshe Rabbeinu, me ne vado con te. Moshe Rabbeinu è andato con la moglie fino alla casa di On Ben Pelet per dirlo: On, esce per favore. Voi dovete sapere che On Ben Pelet non era un uomo così. On Ben Pelet era il più grande di tutti quelli, perché ma maestri dicono che On Ben Pelet era uno degli unici che ha ancora visto Jacob vino vivo. On Ben Pelet era Falù, era il nipote di Reuven, ossia era il suo padre, e il suo padre era Reuven, e il suo bisnonno era Jacob vino, e lui ha visto tutti vivi. Lui era il più anziano di tutti nel campamento. Per questo, quando alla mattina sono andato contro Moshe Rabbeinu e hanno visto che On Ben Pelet non è arrivato, sono andato a chiamarlo. Perché lui non era un uomo così. Lui, la sua presenza, come l'uomo più anziano, lui era più anziano di Moshe Rabbeinu. Se lui ha visto la nascita di Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, quando è nato Moshe Rabbeinu? Sì, ha visto la sua nascita, non solo questo, ha visto la nascita della madre di Moshe Rabbeinu. La madre di Moshe Rabbeinu, quando è nato? Quando sono andato a Egitto, prima l'entrata di Egitto, là sotto il muro di Egitto, è nato Jochevet. Lui ha visto questo. Quindi Mosè era per lui un bambino, sì? Quindi lui era importante, la sua presenza era importante. E chi lo ha salvato? Lo ha salvato la sua moglie. E per questo forse noi pensiamo che questa parasha una parasha di uomini, però non è. Questa è una parasha di donne, sì? La sorella di Datan e Abiram, con Korach, e dell'altro padre, e dell'altro lato, i maestri dicono tre donne hanno portato la morte. Chi sono le tre donne che hanno portato la morte? Chava, sì? Chava. Ha portato la morte. Come ha portato la morte Chava? È andato contro Adamo Rishon, sì. Chi ha anche portato la moglie di Ma sì, la moglie di Korach. Anche lei ha portato la morte. Chi è ancora Dlila? Chi è Dlila? Conoscete Dlila? Quello che ha tagliato il cappello di Shimshon, del Nazareo, Samsone. Forse se avremo tempo parliamo di lui. Dell'altro, tre donne hanno salvato la vita facendo un peccato. Chi sono le tre donne che hanno salvato la vita facendo il peccato? Uno sì, è la storia di Tamar che è andato contro Yehuda, che si è fatto di prostituta. Le due femmine di Lot, no? Grazie alla storia di Lot che abbiamo, Abbiamo Mashiach Tzidkenu. Sì. Noi sappiamo qual è la storia di Samsone. Un giorno c'era un uomo che si chiama Manoah, e Manoah aveva una moglie. E questa moglie un giorno, lei era sterile, sì, per anni. C'è un Midrash che dice che 20 anni non ha avuto figli, 20 anni. E di solito quando la Torah racconta su una donna che non aveva figli e Baruch Hashem dopo tanti anni ha avuto figli è perché ha pregato. Nachon, Sarah era sterile, però ha pregato. Rivka era sterile, però ha pregato. Hannah era sterile, però ha pregato. Qui nella storia di Samsone, quella non ha pregato, non ha fatto niente. Subito appare un angelo e dice: io so che tu sei sterile. Ma parentesi, l'angelo ha scoperto una cosa che lei non sapeva. Lei non sapeva se il problema è lei o è il marito. Non si sapeva perché quelli due non hanno figli. Ma quando l'angelo appare e dice: tu sei sterile, però avrai un figlio, lei ha capito che è colpa sua. E fa parentesi, lei non ha pregato. Se l'angelo viene senza che lei prega, senza che lei fa niente, dice: tu avrai un figlio, però deve essere attento, questo figlio non potrà bere vino. E questo figlio non potrà tagliare le sue capelli. No. Quello è andato subito al marito. E ha detto: ma Noah, è venuto un angelo. E lui ha detto: però perché questo angelo non è arrivato da me? Perché di solito, tzaddikim, è la nostra Torah. Quando Kadosh Baruch Hu vuole dare un messaggio a una coppia, di solito arriva il maschio. Di solito sempre è così. Invece qui è al contrario. E ha detto: bene, chiediamo a Hashem che un'altra volta arriva l'angelo. L'angelo appare un'altra volta e un'altra volta non va al marito, va alla moglie. E la moglie dice: aspetta, aspetta, Angelo, vado a chiamare il mio marito ti voglio parlare. Va bene, e l'angelo aspetta. La moglie va a chiamare il marito. Dice: è vero quello che hai detto? Dice: sì, lei sarà incinta, non può tagliare i capelli e il bambino non può tagliare mai il suo capello, Samsone non potrà mai bere vino. E Baruch Hashem. Dice la mamma in panno: sentite questo. Questa donna è la reincarnazione della moglie di On Ben Pelet. Manoah è la reincarnazione di On Ben Pelet. Adesso, perché l'angelo viene alla moglie e non al marito? Perché nella storia di On Ben Pelet chi è la forte? Non è il marito, è la moglie che lo ha salvato. Quindi chi ha il merito di ricevere la rivelazione dell'angelo? La sua moglie. E perché non può bere vino? Perché lei, grazie al fatto che non ha fatto bere, lei, grazie al fatto che ha fatto bere tanto vino al suo marito, fu salvato. Quindi questo figlio non può bere vino. Perché questo figlio non può tagliare il cappello? Perché lei, grazie che ha fatto rivelare le sue capelli, quelli sono andati via. Dicono i maestri, questo è il segreto. In premessa di chi la vita è bella, e HaKadosh Baruch Hu è bello, dobbiamo rafforzare. Le mariti devono studiare di più, pregare di più, fare mitzvot di più, seguire Kadosh Baruch Hu. E le mogli, ancora più importante, devono sostenere. Sì. Un giorno ho beccato un uomo alla strada e ho detto: perché non vieni alla preghiera? Ah, mia moglie non vuole. Vuole la mattina fare che colazione con me. Perché questo? Invece di guadagnare il tuo paradiso, mandare il tuo marito. Deve non essere il tuo marito che deve pregare e dire va bene, deve essere tu che dice vai, 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 vai al tempio, vai, vai. Gemara dice che la donna, grazie a che entra nel paradiso, così dice la Gemara, grazie a che la donna entra nel paradiso. Dice la Gemara, grazie che il suo marito studia Torah e i suoi figli studiano Torah. Chiede la, non lo mi ricordo, penso che il Maharsha, non mi ricordo, forse il Ben Ishchai, non mi ricordo chi lo chiede. Dice: non ho capito, però se questa donna è una donna tzaddikà, fa Shabbat, mangia kashir, fa con pudore, fa tutto quanto. Se il suo marito non studia Torah, il suo figlio non studia Torah, lei non entra nel paradiso? Ha sentito questo sì. Ma se è vero che tu per entrare nel paradiso devi fare tutte le 613 mitzvot, però la porta per aprire la porta del paradiso è lo studio della Torah. E lo studio della Torah è un obbligo del maschile. Questa è la moglie che può aprire il porto del paradiso attraverso il suo marito. Quindi la moglie deve mandare il marito, vai, vai a pregare, vai a studiare. Questo è il lavoro suo. Chas v'shalom. che farà parte di quelli che prendono il paradiso, non quello come la moglie di Korach, la sorella di Datan e Avirah, sì, questo trio, tutti malvagi, tutti e tre anche. Di Bezrat Hashem, ognuno di noi rafforzerà. Dobbiamo cercare di accumulare meriti il più possibile per Am Israel e che Bezrat Hashem tutti questi guerrieri termineranno e possiamo presto vedere tutti gli ostaggi ritornare e avere Bezrat Hashem la rivelazione di Mashiach Tzidkenu, Bimera, Beyamenu, Shabbat Shalom.